Allora, andiamo a iniziare dal più diffuso dei quotidiani italiani, che è il Corriere della Sera. Qui le prime pagine, come anche per Repubblica, vedremo subito dopo, sono per la pandemia e soprattutto sono per il Green Pass in arrivo, se, come e quando. Allora, si comincia a pagina 2, immunizzata la metà degli italiani, e over 12 ovviamente, e scontro sull'obbligo per i docenti. Per il ministro Bianchi sugli insegnamenti deciderà il prossimo Consiglio dei Ministri. Il no di Salvini, ipotesi senza senso, Letta, lui scherza con la salute. E poi c'è l'intervista a Silvio Brusaferro, che presiede l'Istituto Superiore di Sanità: convincere gli indecisi, agire in tempi rapidi, solo così arriveremo a una nuova normalità, l'infezione va evitata a ogni costo, rilevanti casi di cosiddetto long covid, cioè guariti che hanno i sintomi. E poi ci sono dei piccoli reportage dagli ospedali di Milano, Bologna, Roma e Napoli. Ci dicono, insomma, una cosa anche banale, cioè chi viene ricoverato, gli accessi negli ospedali sono tutti di persone non vaccinate. Poi il Green Pass, sarà tutto un lungo dibattito comunque, che dice Fiorenza Sarzanini a pagina 4, pass per il ristorante già con una dose, per eventi e ballo ne serviranno due. Quindi stai fermo al ristorante, basta soltanto la prima dose, se invece vuoi agitare un po' è bene che si abbia la vaccinazione completa. Vabbè, il governo lavora alla mediazione sull'obbligo di certificato verde, la zona gialla scatterà con il 5% di posti in terapia intensiva occupati. E poi ancora c'è il caso Grecia, dei turisti bloccati con il Green Pass ma senza modulo. Qui siamo a pagina 6, sempre a pagina 6 il cosiddetto Freedom Day di Boris Johnson. Via tutte le restrizioni, ma gli inglesi sono cauti, in tanti usano ancora la mascherina sui mezzi. Quindi la lunga sezione dedicata alla politica interna, c'è anzitutto l'incontro fra Conte e Draghi, quindi fra vecchi e nuovo premier. Conte cerca l'intesa con Draghi, processi veloci ma no all'impunità. Qui Conte deve un po' incartarla, diciamo, ai militanti, o so quello che sono, del suo partito. L'incontro a Palazzo Chigi sulla giustizia, fiducia per ora ai fatti, dice il leader 5 Stelle. La tattica dell'avvocato che torna a Palazzo Chigi 5 mesi dopo senza alcuna nostalgia. Beh, un po' di nostalgia ce l'avrà avuta. Il premier intanto attuale invece si dice più che soddisfatto, resta lo stop a qualsiasi stravolgimento della riforma Cartabia, il capo del governo attento al rispetto dei tempi. E poi altro tema caldo, il DDL omofobia che torna in Senato, sia al confronto in aula di Celetta ma con Salvini non parliamo, scade il termine per gli emendamenti, articoli 1, 4 e 7 nel mirino, una vergogna non trattare, dice Renzi, certe norme vanno cambiate. Quindi è convinto anche lui che vadano cambiate, non era soltanto una questione così di necessità, basta che le cose siano chiare e tutti siamo più contenti. E le problematiche interne al centrodestra, ieri è passato da Forza Italia a Fratelli d'Italia Lucio Malan, storico esponente di Forza Italia per l'appunto. Nel centrodestra ci sono cose da rivedere, dice la Meloni, e insomma riprova del fatto che tutte le forze politiche in questo momento sono abbastanza incartate su se stesse. La notizia che la destra ha trovato uno straccio di candidato al comune di Bologna è un piccolissimo box in cui il Corriere della Sera ci informano che alla fine Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia a Bologna hanno sciolto le riserve puntando su un imprenditore civico, nel senso che non appartiene a nessun partito, che si chiama Fabio Battistini, sconosciuto ai più. Poi gli esteri, il caso Pegasus, ne parlo ovviamente anche il Corriere, pagina 12, oltre 300 sorvegliati da Orbán, se è vero è inaccettabile, dice la von der Leyen, caso Pegasus Budapest nega, ma la commissione precisa aspetta le autorità nazionali vigilare. 11 paesi che avrebbero utilizzato il software israeliano, c'è anche l'India di Modi, per non parlare poi degli altri software ovviamente. E in Francia c'è un'intervista a Lenaï Bredou, giornalista del giornale online Mediapart, fra le oltre 50.000 persone vittime del software Pegasus nel mondo. E diciamo, cioè, che cosa c'è di interessante in tutto questo? Soprattutto la prima domanda, perché il giornalista le chiede perché lei è stata spiata, e lei risponde: questo è un aspetto interessante e non banale, ci sono due livelli, lo spionaggio per motivi evidenti di uno Stato ai danni di suoi oppositori, e fin qui diciamo saremmo anche nella normalità, una normalità assolutamente brutta e da rifiutare, ma comprensibile. Poi però nota giustamente questa Bredou, c'è un secondo livello più vasto e forse più preoccupante per tutti, in cui i motivi sono più opachi. Nel mio caso sono una cittadina francese spiata dal governo del Marocco, circostanza peraltro gravissima da un punto di vista diplomatico. I motivi possono essere diversi, forse perché nel 2015 ho scritto una serie di articoli su Abdellatif Hammouchi, l'uomo forte dell'intelligence marocchina, o forse perché nel febbraio 2019 ho seguito un processo per violenze sessuali, tema molto seguito da Rabat perché lo usa talvolta per incastrare gli oppositori. E poi sempre su questi temi, a pagina successiva, ha protetto gli hacker, USA e Unione Europea contro la Cina per l'attacco a Microsoft, l'accusa diretta e condivisa, il governo cinese complice se non mandante dell'attacco che ha scardinato la piattaforma di Microsoft Exchange. Sempre, diciamo, rimaniamo in quest'ambito, la questione ovviamente è diversa, ma è ugualmente interessante e inquietante. Pagina 15, si parla del cuoco, anzi della star, della cucina globale, un personaggio mediatico molto conosciuto, Anthony Bourdain, che si è suicidato purtroppo l'8 giugno di 3 anni fa in una stanza d'hotel. Allora, scrive Massimo Gaggi, la voce di Bourdain è clonata, divide il film sullo chef suicida. Che cosa è successo? Che in pratica, tramite il cosiddetto deepfake, così lo chiama Gaggi, ma insomma il nome a questo punto è relativamente importante, una macchina legge con la voce della star, imitando la sua voce, cose che lui aveva solo scritto. Quindi in pratica chi vedrà questo documentario sentirà delle cose che erano state scritte da questo Bourdain, ma non incise da lui, ma lette da una voce che però è la sua copia esatta o quasi, ma non è la sua. Insomma, piuttosto problematico tutto questo. Servirà anche qui prima o poi una qualche forma di organizzazione e razionalizzazione. Poi un interessante reportage da Los Angeles, da Venice Beach in particolare, Homeless in Paradiso, la crisi di Venice, le tende dei senza tetto accanto ai villini milionari, il dilemma dei progressisti tra libertà e sicurezza. Che cosa è successo? Che l'amministrazione locale ha concesso ai senza tetto, che sono moltissimi purtroppo a Los Angeles e San Francisco, perché c'è una crisi degli alloggi terrificante. Gli alloggi spesso costano carissimo e molti non se lo possono permettere. Allora, l'amministrazione ha concesso ai senza tetto di installare sulla spiaggia tende alloggi di fortuna. Tutto ciò ha creato ovviamente una situazione di disagio che spinge forse più che ha spinto molti residenti ad andarsene. E l'inviato, diciamo, è abbastanza indispettito da questa misura presa da Mike Bonin, Mike Bonin, ho detto giusto, il sindaco democratico di Venice. E che cos'altro per quanto riguarda il Corriere? Segnaliamo nella pagina dell'economia, visto che ne parleremo più tardi, l'auto soffre, da GKN a Timken e le multinazionali licenziano. Landini chiama la mobilitazione se necessario, Bonomi chiede un ammortizzatore universale, quando ci si tratta di dare soldi alle aziende, Bonomi è statalistissimo, è incredibile. Poi invece quando bisogna darli a qualcun altro, siamo lì ultraliberisti. A proposito del discorso che si faceva prima sugli obblighi che debbono essere sempre per gli altri. E poi, sempre a proposito di queste questioni, c'è un'intervista all'amministratore delegato di Whirlpool, Luigi Lamorgia, che dice: resteremo primo produttore in Italia, su Napoli non si torna indietro ma aiuteremo la ricollocazione con i soldi dello Stato. Insomma, abbastanza chiara la posizione dell'impresa. Bene, dalla Repubblica passiamo dal Corriere della Sera, passiamo a Repubblica. Anche qui si apre con la pandemia e soprattutto col Green Pass, l'ultima chiamata per i prof, l'obbligo di vaccino a scuola, Bonaccini lo chiede, il PD fa pressing ma è scontro con la Lega. In quattro regioni un terzo del personale è senza copertura, in Italia però è superato il 50% di immunizzati. E quali sono le quattro regioni dove oltre il 30% del personale scolastico non è immunizzato? Ovviamente la provincia autonoma di Bolzano, poi la Liguria, la Sardegna e la Sicilia. C'è un'intervista a Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, secondo il quale va previsto pure per gli studenti l'obbligo vaccinale, solo così potranno tornare in classe, non c'è lesione delle libertà individuali. Come giurista e come nonno mi auguro che il governo intervenga, basta come giurista, pure questi ogni volta devono parlare sempre come nonni, come padri, come zii, non c'è bisogno. Fare presidente della Corte Costituzionale Flick non può ampiamente bastare. E poi retroscena, il Green Pass subito nei ristoranti da settembre, anche sulla metro per i docenti, l'obbligo con coperture inferiori al 93%, stati senza limiti di spettatori se tutti avranno certificato e mascherina. Poi riguardo le parole di Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, c'era questo intervento a doppia firma di Tito Boeri e Roberto Perotti, che campeggia in prima pagina e poi ritroviamo a pagina 4. Chi non si immunizza deve almeno pagare i danni che provoca. Qui si fa un discorso quindi dal punto di vista economico. Rifiutare la vaccinazione significa creare esternalità negative sul resto della società, per questo è giusto sospendere medici e insegnanti Novax. È interessante perché, come dire, si utilizzano spesso questi canoni interpretativi anche per questioni non relative alla vaccinazione. E poi la lotta alla pandemia in Asia, dove allarme per il record di contagi, ieri il triste record dei morti per Covid in un giorno l'ha fatto l'Indonesia con oltre 1000 vittime. vittime. Un flop i vaccini del dragone, dall'Indonesia alla Thailandia i governi scelgono i farmaci occidentali. Intanto nel Regno Unito Johnson riapre, ma gli Stati Uniti non si fidano. Non andate a Londra, ha invitato la Casa Bianca, le infezioni continuano a crescere. E poi c'è questa appunto vicenda surreale delle Olimpiadi di Tokyo. Tokyo e l'imbarazzo dei cinque cerchi, scrive Emanuele Audisio, i grandi sponsor mollano i giochi. La maggioranza contro le Olimpiadi è ritenuta un veicolo per il Covid, e la Toyota, che potete immaginare, insomma, un colosso dell'industria mondiale giapponese, puntava tantissimo sulle Olimpiadi. Bene, la Toyota adesso ha ritirato gli spot perché li ritiene controproducenti. E che cos'altro per quanto riguarda Repubblica? C'è un reportage dal Libano a pagina 14 a pagina 15. Bancarotta Libano, niente cibo, benzina, elettricità. Viaggio nel paese che è fallito. I palazzi di Beirut sono al buio, le centrali statali senza gasolio e non c'è una nazione che investa più qui. E certo, diciamo, non è che e si è molto invogliati, ovviamente. Poi su Pegasus e sulle accuse di Unione Europea e Stati Uniti a Pechino e agli hacker cinesi abbiamo già detto, se ne parla a pagina 16. E direi anche basta per quanto riguarda la lettura di Repubblica. L'ultima segnalazione però per l'economia, tutti citano ovviamente la GKN, Repubblica però correttamente ricorda che dopo la GKN c'è anche il caso della Timken di Villa Carcina, Brescia, stabilimento di una multinazionale USA che opera nell'indotto dell'industria automobilistica, e anche qui licenziamento collettivo per 106 addetti. Mi pare che ci sia tutto. Poi più tardi, magari al termine, leggeremo un intervento di Federico Varese sulla fase 2 della legalizzazione della cannabis negli USA. Ecco, però non possiamo astenerci dalla segnalazione, almeno, che nella pagina degli spettacoli c'è una lunga intervista a Isabella Rossellini, è sempre interessante quello che dice, ma soprattutto c'è il duetto inedito fra Albano e Sud Sound System, pagina 33. Albano tutto reggae, canta il Salento dei Sud Sound System, duetto inedito per il brano Come l'Edera. E con questo possiamo dichiarare conclusa la lettura di Repubblica. Passiamo al manifesto che poi oggi ospita anche un lungo inserto su Genova, ovviamente. Manifesto che, diciamo, è l'unico quotidiano che stamattina apre sulla vicenda Pegasus e all'affronta pagina 2 e pagina 3. Sorvegliati speciali, giornalisti oppositori spiati con software israeliano, scrive Michele Giorgio, inchiesta internazionale. Almeno 180 le persone infettate via Pegasus dagli stati, sarebbero 50.000 nel mondo le utenze telefoniche sorvegliate dalla NSO. Tra i clienti anche Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, India, Kazakistan, Ruanda e Togo. E poi Simone Piranni intervista Philip Di Salvo, ricercatore dell'Università della Svizzera Italiana, autore del libro Leaks, Whistleblowing e Hacking nell'età senza segreti, per la benemerita Lewis University Press, che è anche l'editrice del Capitalismo della Sorveglianza. Peraltro, che l'Università della Confindustria pubblichi tutti questi libri è davvero una cosa molto divertente, ma insomma ci racconta anche molto, ecco, tutto questo, anche, diciamo, quanto il mondo attuale sia, come dire, complesso, mettiamola così. Allora, chiede Pieranni a questo Di Salvo cosa ci racconta questa mega inchiesta. I risultati dell'inchiesta dettagliano quanto sia diffuso l'utilizzo dello spyware Pegasus, prodotto dall'azienda israeliana NSO, già nota agli esperti di sicurezza informatica come una delle più attive e importanti in questo mercato. Grazie a un leak ottenuto dalla redazione parigina di Forbidden Stories e Amnesty International, il cui contenuto è stato poi condiviso con il Guardian e altre testate giornalistiche, l'inchiesta ha rivelato l'esistenza di una lista di 50.000 utenze telefoniche potenzialmente target dei clienti di NSO e dello spyware Pegasus. Finora sono trapelati i dettagli del suo utilizzo contro giornalisti, attivisti, avvocati e altre figure attive nella difesa dei diritti umani in numerosi paesi. Secondo Forbidden Stories sono almeno 180 giornalisti coinvolti, fra i nomi di spicco emersi fin qui vi sono anche i familiari di Jamal Khashoggi, il giornalista saudito ucciso a Istanbul nel 2018, e alcuni giornalisti ungheresi messi sotto osservazione da parte di Orbán. Non è ancora del tutto chiaro se ogni utenza inclusa nella lista sia stata poi effettivamente monitorata tramite Pegasus, ma le prime analisi forensi rese note da Amnesty International hanno confermato una correlazione tra la presenza nella lista e l'effettiva presenza di Pegasus sugli smartphone interessati. La pubblicazione di nuovi dettagli avverrà nei prossimi giorni, ha annunciato il Guardian. Gli spyware come Pegasus, di fatto, spiega Di Salvo, consentono accesso remoto ai dispositivi infettati. In sostanza, gli attaccanti hanno accesso alle stesse informazioni disponibili agli utenti sorvegliati, contatti, messaggi, telefonate. Gli spyware possono essere installati tramite attacchi phishing, email o messaggi fraudolenti che invitano a cliccare su un link che causa il download del software, ma sempre più spesso tramite tattiche cosiddette zero click, che bypassano anche questo passaggio. L'infezione in questi casi può avvenire tramite alcune vulnerabilità dei sistemi operativi senza che le vittime abbiano modo di accorgersene. Per un giornalista, ad esempio, si tratta di uno scenario da incubo. Gli attaccanti potrebbero ad esempio avere accesso alle fonti confidenziali o ai materiali di un'inchiesta, vanificando così qualsiasi altra strategia di sicurezza volta a proteggere quelle informazioni. Di fatto, se gli attaccanti sono già dentro i dispositivi, cifrare i messaggi in entrata e in uscita è sostanzialmente futile. Il mercato è enorme. NSO è certamente un player di primissimo piano, ma non isolato, è un pezzo di un puzzle più grande. Questa inchiesta sta facendo e farà luce su chi siano i clienti di NSO e come vengano utilizzati i suoi servizi in diversi paesi del mondo. Ad ogni modo, diverse aziende simili producono spyware di questo tipo, strumenti equiparabili ad armamenti digitali. Quello degli spyware è ad esempio una tetra eccellenza del Made in Italy, dato che sono diverse le aziende italiane attive in questo mercato. Nel 2015, ad esempio, la milanese Hacking Team venne esposta con un attacco hacker che ne rivelò le operazioni della clientela. Si tratta di un settore molto poco regolamentato che, pur esistendo limitazioni sull'export verso paesi non democratici o peggio, opera spesso sotto traccia e senza la dovuta trasparenza. Queste inchieste sono fondamentali perché consentono di avere accountability, parola chiave di questi tempi, sull'utilizzo di strumenti tanto pericolosi e di far luce sulle ramificazioni, a quanto pare molto più ampie di quanto si temesse, di questo mondo e dei suoi frequentatori. Trovo sia significativo, per inquadrare il livello di segretezza e non trasparenza del settore, che queste inchieste siano possibili per lo più grazie al leak di varia natura. Poi non si capisce perché il manifesto se la prende con gli attacchi agli hacker cinesi. Evidentemente ci sta qualche hacker che è più simpatico e qualcun altro meno. Sicuramente è così, ma di solito chi lavora per un governo troppo simpatico non è, men che meno per il governo cinese. Vabbè, comunque, lasciamo perdere e andiamo oltre. La politica interna, diciamo, non ci offre molto, se non la constatazione che ieri l'incontro fra Conte e Draghi, diciamo, non si è concluso in maniera deflagrante. Il Premier ha difeso l'impianto della riforma, Conte non ha alzato le barricate, la Guardia Sigilli ha sottolineato che una mediazione già c'è stata e quindi si spera che la riforma vada avanti così com'è. Potrebbe andare avanti molto meglio, ma diciamo qualsiasi tentativo di modifica in questa fase sarà una modifica peggiorativa, per cui è preferibile che vada avanti in questo senso. Poi la GKN, pagina 6, 10.000 in piazza a Firenze, ritirare i 422 licenziamenti, la città mobilitata a sostegno degli operai colpiti dalla decisione della multinazionale. Poi si parla, sempre a pagina 6, dei 106 licenziati della Tinken di Brescia e si parla del corteo che si terrà dopodomani a Roma con motivo la vertenza della Whirlpool. Poi a Genova per la memoria e l'opposizione, pagina 8, gli incontri per ricordare quanto accaduto 20 anni fa si mischiano alla ricerca di una ripartenza contro le politiche neoliberiste, e su questo c'è un lungo inserto del manifesto che dà voce sostanzialmente ai rappresentanti delle varie realtà presenti 20 anni fa, non tutte, ma molte, però non tutte, questo sicuramente sì. E quindi gli esteri dall'Egitto, pagina 9, dopo le torture 6 prigionieri politici di Al-Sisi tornano liberi, tutti i nomi di spicco dell'opposizione interna in carcere da 2 anni senza processo. Una buona notizia, mentre gli arresti arbitrari e gli scioperi della fame proseguono. E tutto questo mentre in Iraq, a Sadr City, un quartiere di Baghdad, un'esplosione ha colpito un mercato facendo almeno 25 morti. E tutto questo siamo sempre nella stessa pagina, mentre in Sudafrica i morti per le violenze degli ultimi giorni sono oltre 200. Bilancio shock delle violenze esplose dopo l'arresto dell'ex presidente Zuma. E che cos'altro? Mi pare che per quanto riguarda la cronaca già non c'è bisogno di andare oltre. Chiudiamo con l'intervista a Freibetto, teologo della liberazione brasiliano. Lui intervista Claudia Fanti a pagina 16, un'intervista che ha questo titolo: La crisi c'è ma Cuba va difesa. Che dice Betto? Dice che Cuba affronti in questo momento una congiuntura estremamente difficile. Oltre all'embargo si registra un declino dell'attività economica provocato dalla pandemia e soprattutto con il crollo del turismo, che era una delle principali fonti di reddito del paese. Considero normale l'insoddisfazione di una parte della popolazione dovuto soprattutto alla scarsità di certi prodotti della dieta alimentare cubana. Non a caso il presidente Díaz-Canel è andato in strada a dialogare con i manifestanti riconoscendo che le loro rivendicazioni sono giuste. E sempre bene, diciamo, avere fonti cubane rispetto a delle mediazioni che a volte fanno più casino che altro. Tuttavia ha ripudiato coloro che sotto la spinta della controrivoluzione insediata a Miami mirano a destabilizzare il paese, temendo che Biden adotti la stessa politica di flessibilizzazione dell'embargo seguita da Obama, il quale aveva riavviato le relazioni diplomatiche tra i due paesi e favorito l'incremento del turismo e del commercio. E poi, diciamo, per andare più sul tecnico, Cuba aveva due monete, il CUC, il peso cubano convertibile equivalente al dollaro che era usato dai turisti, e il peso utilizzato dalla popolazione. Con l'unificazione delle due monete, che è venuta da poco, si registra una crescita dell'inflazione come è avvenuto in Europa quando tutte le sue monete sono state unificate attorno all'euro, e questo aggravato dalla pandemia e considerando che Cuba importa più del 60% degli alimenti che consuma, crea molte difficoltà. Per finire, si assiste a una crisi energetica che colpisce la produzione, le scuole e l'intera popolazione cubana. E la risposta del governo, chiede la Fanti, avrebbe potuto essere diversa. Il fatto che ci sia stato un morto oltre a numerosi arresti non ha danneggiato l'immagine del governo. Ignoro le circostanze di questa morte e so che la polizia ha agito con rispetto nei riguardi dei manifestanti, nulla di lontanamente paragonabile alle repressioni cui si assiste nelle cosiddette democrazie dell'America Latina. E poi sulla mancanza di democrazia a Cuba, dice, il ricambio elettorale non fa di per sé una democrazia. Beh, insomma, il discorso è un po' più complesso, ecco, cioè, Betta è un teologo, quindi sa giocare bene con le parole. E però, beh, ci sono, insomma, tutti i vari traguardi di Cuba e la conclusione con l'appello ai padri fondatori. Diciamo che piuttosto interessante, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa alle informazioni che Betto dà e conosce ovviamente di mano, non prima ma primissima. Dal manifesto passiamo a Avvenire, e qui c'è grande spazio per l'emergenza lavoro, anche qui si citano i 10.000 a Firenze per i lavoratori GKN, pagina 6, il governo deve intervenire, dicono i sindacati, la piazza gremita per lo sciopero generale dell'area metropolitana proclamato dai confederali che accusano l'azienda di voler delocalizzare la produzione per risparmiare. E il focus di Luca Mazza sulle multinazionali in Italia, come hanno reagito al Covid e perché possono licenziare. La chiusura per spostare la produzione altrove era possibile anche durante il blocco dei licenziamenti. La norma antidelocalizzazione non si è rivelata efficace e manca una politica industriale. Le imprese estere fanno il 18,6% del fatturato e hanno 1.400.000 dipendenti. E poi anche qui c'è attenzione sulla Timken di Brescia, dove sono arrivati altri 106 licenziamenti. L'azienda americana ha annunciato ieri mattina ai dipendenti e al sindacato la decisione di chiudere lo stabilimento specializzato nella produzione di cuscinetti in Valtrompia, nel bresciano. Poi che cos'altro? C'è un po' lo stupidario sui vaccini e sui non vaccini a pagina 6. E niente, purtroppo che non si sappia già. I focolai che crescono, c'è un effetto europeo, sono tornate a salire le terapie intensive e i ricoveri ordinari. I numeri sono bassi, però insomma è un dato che non può far rimanere indifferenti. Quindi il coronavirus nel mondo, situazione pesante in Tunisia, fra l'altro è una situazione pesante che poi comporta ricadute economiche pesantissime, come Cuba, come tanti altri paesi. La Tunisia è un paese che ha visto il proprio settore turistico, su cui conta moltissimo, azzerato, con tutto quello che questo può significare. La gente nasconde i contagiati in casa, scrive Federica Zoia. La Tunisia scopre l'omertà sanitaria, fra virgolette. Le statistiche ufficiali sono irrisorie. Secondo gli esperti, oltre un terzo della popolazione è stata colpita. E la paralisi politica rischia di trasformare il paese africano in un altro Libano. E qui i numeri ufficiali dicono che le vittime sono 17.000 e 500. In realtà le stesse autorità sanitarie nazionali parlano di numeri molto molto più alti. Intanto in Senegal ritorna la paura, si va verso il blocco delle frontiere. Quindi la cronaca. Si è parlato molto giustamente dei disastri climatici e meteorologici in Germania e nel Benelux. Nel nostro piccolo però abbiamo avuto il Gargano, roghi e poi alluvioni, scrive Nicola Lavacca a pagina 11. Il Gargano in ginocchio a San Marco in Lamis, ieri piogge incessanti e allagamenti, danni enormi nei giorni scorsi a causa degli incendi. Beh, il duro monito dell'arcivescovo, a parte questo, diciamo, c'è proprio una relazione causa-effetto talmente evidente e esplicita che non c'è bisogno di dire altro. Quindi a pagina 12 le migrazioni. In mare arriva la Croce Rossa, la Libia non è un porto sicuro. L'organizzazione sarà nella SAR libica a bordo della Ocean Viking e i governi dell'Unione Europea non potranno bloccarla. Intanto l'italiana Rescue annuncia la sua prima missione. Poi allora, su Pegasus abbiamo già ampiamente detto, c'è Haiti, che è un luogo, diciamo, dove è successo di tutto e di più nel corso delle ultime due settimane. Dopo l'omicidio del presidente Moïse, a Haiti il passo indietro di Claude Joseph, primo ministro uscente, che lascia in favore del rivale Henry, le pressioni internazionali dietro la svolta. Si apre uno spiraglio grazie a una soluzione negoziata con l'opposizione di cui fa parte il nuovo premier. Nei giorni scorsi una delegazione della Casa Bianca era stata nell'isola. Fra l'altro c'è grande preoccupazione, ne parlava proprio Avvenire nella giornata di ieri, negli Stati Uniti, perché ci sono tutta una serie di crisi provocate da anche dalla pandemia, insomma, crisi economiche, sociali e politiche nell'America Latina, che in qualche modo non faranno altro che, fra le altre cose, andare a aumentare la pressione migratoria sulla frontiera meridionale degli Stati Uniti. E questo, insomma, è per loro ovviamente un grosso problema, come lo è per noi sulla nostra di frontiera meridionale. E questa la lettura del di Avvenire. E ci manca ancora il Messaggero e poi andremo a chiudere con la rassegna stampa romana.
Iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is a evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I shake him my last in hand, and if him slip.
Allora, 9:28, andiamo a chiudere i quotidiani nazionali con la lettura del Messaggero. Come al solito, arrivati al Messaggero, diciamo, il grosso degli argomenti sono già stati affrontati. Qui c'è una visione, diciamo, un po' bellica delle questioni vaccinali, lo scontro fra due Italie. Beh, insomma, non è che siano proprio 50 e 50, però nota il Messaggero che c'è un partito trasversale che ammicca ai Novax, che va dal centrodestra agli ex 5 Stelle. Ecco questo, così per capire anche, diciamo, ideologicamente dove andiamo a parare quando parliamo di queste cose. E poi c'è una mostra, hanno fatto una mostra a Milano su Berlusconi, per chi fosse interessato. E direi nient'altro in realtà per il Messaggero di oggi, almeno per quanto riguarda l'edizione nazionale. E allora, a questo punto andiamo a dare un'occhiata alle cronache di Roma, e partiamo proprio dalla cronaca di Roma del Messaggero. Si apre con la lotta alle varianti, servono 200.000 dosi, over 50 ancora in attesa, a rilento dei fornitori di Pfizer, dicono gli esperti, c'è anche uno zoccolo duro di persone che non vogliono vaccinarsi. E da ieri nel Lazio è possibile fare il secondo richiamo perché ha iniziato la terapia in un'altra regione o all'estero. Poi, focolai nei centri estivi, 60 bimbi in isolamento, dalla Boldrini al primo municipio, si moltiplicano i casi di contagio fra i più piccoli, temiamo si tratti della Delta, potrebbe essere un rischio per i familiari. 3. Le strutture fra il primo e il quattordicesimo municipio. Poi le scuole, mense chiuse ma tasse invariate, stangata per le famiglie. Con l'emergenza Covid il servizio era stato sospeso in tutti gli istituti, ma in questi giorni, scusate, ai genitori sono stati recapitati i bollettini da pagare. I presidi scrivono al campidoglio: ricalcolate le tariffe, si rischia un'ingiustizia verso le fasce più deboli. Nel conteggio finiti anche i giorni di DAD e quarantena, i municipi faticano a controllare i pasti erogati. E poi l'ATAC, a pagina 35, stipendi non pagati, stoppa le sanificazioni. Ritardi da maggio nei pagamenti, inviate il primo sollecito al comune, richieste anche le ispezioni nei depositi, non forniti gli strumenti di protezione. Monta la protesta dei lavoratori che non hanno ricevuto spettanze e liquidazioni. E poi che cos'altro? C'è Ponte Milvio che perde pezzi, la torretta chiude a metà, però la recinzione è stata tagliata e la gente attraversa il ponte. Insomma, tutto molto alla alla romana. E la, poi la cronaca nera, chiudiamo con la, l'omicidio o Vannini, pagina 38, nessuno soccorse Vannini, si tratta della storia di Marco Vannini di Cerveteri. Per i giudici si trattò di una condotta spietata, durissime le motivazioni della sentenza. La Cassazione a maggio ha condannato l'intera famiglia Ciontoli, potevano salvarlo. E questa la cronaca romana del Messaggero, cronaca romana del Corriere della Sera. I ristoranti si esprimono sul Green Pass, niente in contrario, basta che non ricominci l'altalena delle aperture. E poi il Lazio, dove mancano 300.000 cinquantenni da vaccinare. E poi pure qui la Ponte Milvio, l'abbiamo detto. L'omicidio Ciontoli pure, con le motivazioni della Cassazione. E poi direi anche basta, sì, per quanto riguarda la cronaca del Corriere. Non c'è molto oggi sulle cronache romane. Chiudiamo con la cronaca della Repubblica, ma pure qui non è che ci sia molto originalità. La variante Delta fa paura, la quarantena obbligatoria anche se a basso rischio. Poi c'è il problema della sindaca che non si sa se ha fatto il vaccino o meno. E la campagna elettorale con Caudo accelera e annuncia una lista civica per Gualtieri. E ancora un'intervista all'architetto Ugo Carucchi, che si esprime su uno dei grandi classici della politica romana, cioè i futuri stadi. Il Flaminio è allotito, gli chiedono e lui risponde: purché non stravolga i vincoli sullo stadio. Poi, ma se lo vuoi rimettere a posto il Flaminio, i vincoli li devi, se non stravolgere, cambiare. È tutto là il grosso problema del Flaminio. Vabbè, passiamo oltre e chiudiamo qui la lettura di Repubblica, visto che avevamo ancora però qualche minuto. Volevo concludere ritornando all'edizione nazionale di Repubblica e a un intervento in merito, sempre se riusciamo a trovarlo, ecco, sulla cosiddetta fase 2 della legalizzazione della cannabis negli Stati Uniti. Tema questo, legalizzazione delle sostanze, antiproibizionismo, anche dibattito sull'uso e abuso di sostanze stupefacenti nel nostro paese purtroppo completamente inevaso, a parte i soliti purtroppo e fondamentali noti, però oltre lì non si riesce ad andare. Allora, la cannabis fuori dalla giungla, scrive Federico Varese. La legalizzazione della marijuana procede a ritmi incalzanti negli USA. 37 stati hanno legalizzato la cannabis terapeutica, mentre è possibile consumarla anche a scopo ricreativo in altre 19. Sembra che il paese abbia raggiunto un punto di non ritorno, ma dietro questa apparente marcia inarrestabile si nascondono misure confuse e contraddittorie che mettono in pericolo la salute degli americani e ignorano l'ingiustizia sociale provocata dalla War on Drugs inaugurata da Richard Nixon nel 70. Ora, un'iniziativa legislativa del leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, promette di mettere ordine nella materia, ma si scontra con l'opposizione di molti rappresentanti in entrambi i partiti e la freddezza del presidente Biden. Nel punto critico, un fortunato saggio del 2000, il giornalista scientifico Malcolm Gladwell mostrava come per alcuni fenomeni epocali il cambiamento è repentino, inarrestabile e non pianificato. Questo è avvenuto nel caso della legalizzazione della cannabis negli USA. Nel 2012 il Colorado e Washington furono i primi due stati a votare a favore della legalizzazione per uso ricreazionale. Oggi più di 146 milioni di americani vivono in territori dove il consumo è legale, quindi il 45% della popolazione, e più del 90% può farne uso per ragioni mediche. Quasi il 70% degli intervistati è favorevole alla legalizzazione. Nel 2004 era solo il 34%. Politici moderati e prima fermamente contrari si sono convertiti alla causa. Sono aumentati i prodotti a base di cannabis e c'è una borsa valore di aziende produttrici. Anche Amazon si è schierata per la legalizzazione e in diversi stati, vi sono compagnie che offrono la consegna a domicilio. La guerra alla cannabis sembra essere giunta al termine, come recita il sottotitolo dell'ultimo documentato e molto utile saggio di Leonardo Fiorentini, L'onda verde, la fine della guerra alla droga, che è stato pubblicato proprio quest'anno. Eppure le trasformazioni sociali possono essere caotiche. Ad esempio, nel distretto di Columbia la legge del 2014 permette il consumo ma non la vendita. Continua a essere illegale il possesso nelle zone della città di proprietà del governo federale. Bisogna stare attenti in quale lato del marciapiede si cammina, altrimenti si rischia l'arresto. Diversi negozi vendono cartoline e souvenir per centinaia di dollari e regalano dosi di marijuana. La confusione regna sovrana anche nei dispensari di marijuana medica. Gli autori di una rassegna pubblicata di recente nell'International Review of Psychiatry scrivono: i prodotti medici non sono standardizzati quanto a dosaggio, potenza e composizione chimica. Lo status di illegalità rende difficile condurre studi di natura causale su rischi e benefici del prodotto e di identificare l'equilibrio giusto tra ingredienti e livello di tossicità. Nel frattempo, nel periodo 95-2014, vi è stato un aumento medio di 3 volte del contenuto del principio attivo THC nei prodotti derivati dalla cannabis. Infine, mentre è legale produrre e vendere in molti stati, rimane un reato federale depositare i proventi di quelle attività nelle banche, le quali sono regolate da una legge federale. Qualche giorno fa il leader della maggioranza democratica al Senato, Schumer, insieme a 2 colleghi, ha presentato una proposta di legge per riordinare l'intera materia. Se passasse, il consumo non sarebbe più un reato federale, verrebbero cancellate le condanne per reati non violenti e si avvierebbe un programma di studi medici e sociali sugli effetti positivi e negativi della cannabis. La legge prevede anche tasse federali per finanziare progetti di giustizia retributiva per le comunità che più hanno sofferto a causa del proibizionismo. La guerra alla droga è stata una guerra alle persone, in particolare alle persone di colore, hanno dichiarato i 3 senatori. Cadrebbe anche il divieto di depositare denaro frutto del commercio di cannabis nelle banche. Per ora la proposta non ha la maggioranza, servono almeno 10 repubblicani, oltre a tutti i 51 democratici. Il presidente Biden rimane contrario, è non di meno un tentativo meritorio per frenare una legalizzazione caotica e pericolosa. Speriamo che anche questa legge diventi presto un punto di non ritorno. Con questo intervento, che ci sembra decisamente condivisibile, e nella speranza che almeno una parte di questo dibattito si trasli anche dalle nostre parti, dove purtroppo abbiamo non soltanto i Salvini e le Meloni che si starnazzano confidando sul fatto che i più grandi sponsor del narcotraffico nel nostro paese sono anche i più grandi sponsor del proibizionismo. perché hanno tutto da guadagnare, così come va da guadagnare Al Capone negli anni 20. Ma purtroppo allo starnazzare di questi personaggi si affianca anche il silenzio, purtroppo, di tante e tanti altri che invece potrebbero dire qualcosa, potremmo dire qualcosa di più, o si può fare, come abbiamo visto in una situazione come quella statunitense, dove si è passati davvero a un cambio molto molto radicale della situazione. Comunque, detto questo, quando sono le 9:41 minuti primi, andiamo a concludere qui la rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani, come sempre intorno alle ore 8 o giù di lì. Breve intermezzo musicale e poi vediamo che cosa ci aspetta nel corso del proseguio della mattina.